Newsline di Controradio, notiziario regionale.
.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio che apriamo con una notizia che parla di politica, perché si fa sempre più concreta l'ipotesi di un reggente, una figura di garanzia che traghetti il Partito Democratico di Firenze verso i congressi di ottobre. Tutti d'accordo sulla figura di Federico Giannassi, deputato del Partito Democratico, ex assessore a Firenze. Tutti d'accordo o quasi. Sentiamo in servizio Raffaele Palumbo.
Sembra che si vada davvero delineando un percorso di transizione per il PD a Firenze. Parliamo del segretario cittadino Andrea Ceccarelli, che dopo 6 anni e passa si è detto pronto a farsi da parte, e lo ha confermato appena è venuto fuori il nome del possibile reggente, la figura di garanzia che dovrebbe traghettare il partito ai congressi del prossimo autunno, soprattutto dopo il brutto risultato nell'area metropolitana alle ultime elezioni regionali dello scorso ottobre. Dunque, dal segretario uscente alla segretaria nazionale Elly Schlein, dall'ex sindaco ed eurodeputato Dario Nardella alla sindaca Sara Funaro, sembrano essere tutti d'accordo sul nome dell'onorevole Federico Giannassi come reggente. Nardelliano ma dialogante con le varie anime del partito, certamente, ma nel frattempo il governatore Eugenio Giani resta in silenzio, mentre fa sentire la sua voce la deputata Simona Bonafè, ex segretaria regionale, che auspica la ricerca di un segretario pubblica e condivisa e non una decisione presa nelle segrete stanze. Giannassi dovrebbe servire a compattare il partito, a colmare il fossato tra i riformisti e i schlainiani, a garantire la fede nella dottrina del campo largo e ad evitare fughe in avanti dopo possibili vittorie di candidati a sindaco per le prossime amministrative distanti dalla segretaria Schlein, segretaria che sarà in questi giorni ad Arezzo, Prato e Pistoia proprio per le amministrative. Ma in realtà sembra che la battaglia vera ci sarà proprio ad ottobre, in sede congressuale, per l'elezione del nuovo segretario cittadino. Tutti coloro che sono d'accordo sulla reggenza Giannassi vorrebbero un segretario diverso, dalla stessa Schlein a Giani alla Funaro. D'altronde, che PD sarebbe senza una bella sanguinosa tenzone interna?
Veniamo alla questione degli affitti turistici brevi. Ieri la decisione TAR della Toscana, che ha respinto 19 ricorsi contro il regolamento del Comune di Firenze per la regolamentazione degli affitti brevi in conformità anche con la legge regionale toscana sul turismo. Sentiamo il commento dell'assessore al turismo di Firenze, Jacopo Vicini.
Ci sono state 3 sentenze su 3 temi importanti: una è quella appunto del nostro regolamento affitti brevi, uno quella sul regolamento polizia urbana che vieta le key box per motivi di decoro e sicurezza, e poi sulla variante al piano operativo che appunto si arriva a vietare gli affitti, nuove attività di affitti brevi nell'area UNESCO. Le sentenze ci hanno dato ragione su tutti i punti e quindi è una giornata importante. In questo momento, sapete, siamo la prima città in Italia ad avere il regolamento sugli affitti brevi, abbiamo un blocco in area UNESCO, abbiamo affidato all'Università della Sapienza di Roma uno studio, anche al nostro ufficio statistica, per inquadrare meglio questo fenomeno che cresce velocemente. Insomma, ce lo siamo detti tante volte negli ultimi anni, a Firenze è esploso, e eventualmente potremo già nelle prossime settimane, già dalla prossima settimana, aggiornare il regolamento con ulteriori limitazioni e quindi magari individuare altre zone oltre all'area UNESCO dove è opportuno intervenire con un blocco. Ma al di là di questo, siamo felici che rimanga il principio più importante in piedi, cioè quello dell'autorizzazione. Gli affitti brevi sono considerati un'attività economica e come tutte le attività economiche sono sottoposte a regole e autorizzazioni da parte dell'amministrazione comunale. Questo siamo convinti che nei prossimi anni ci porterà a poter gestire questo fenomeno che fino ad oggi non era gestito.
La cronaca, un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte di Giacomo Bongiorni, 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne. 5 gli indagati, di cui 3 arrestati, tra di loro anche un minore, un 17enne. E quanto emergerebbe l'autopsia, così come riportato oggi dai quotidiani, che spiegano come ieri sia stata depositata la relazione del medico medico legale incaricato dell'esame autoptico. Secondo le prime informazioni, non si indicherebbe un'unica causa predominante del decesso, indicando tra le concause il pugno sferrato dal 17enne, la caduta del 47enne che avrebbe sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto, il calcio che uno dei tre arrestati avrebbe tirato alla vittima quando era già a terra. E sempre in materia di cronaca, altri 5 telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish, a parte 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all'interno del carcere Dogaia di Prato nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla polizia penitenziaria che hanno riguardato l'intero reparto alta sicurezza e aree dell'istituto. Si è verificata anche un'aggressione ad un detenuto di origine marocchina. Un recluso suo connazionale lo avrebbe ferito con una lametta, procurandogli un taglio dalla bocca all'orecchio, perché l'uomo sarebbe rifiutato di prestarsi a portare droga dentro il carcere rientrando da un permesso premio. Questo è quanto rende noto la procura pratese. La magistratura ricorda che alla Dogaia ci sono state già 2 maxi perquisizioni effettuate il 28 giugno e il 22 novembre 2025, finalizzate proprio a contrastare l'utilizzo e la disponibilità da parte dei detenuti di telefonini e droga. La procura sempre evidenzia che dal settembre 2024 sono stati sequestrati ben 72 telefoni cellulari, 45 solo lo scorso anno. Ulteriori apparecchiature risultano tuttora corrispondenti ad altrettanti telefoni cellulari, sia nell'alta sicurezza sia nel reparto di media sicurezza. Sono state individuate altre utenze attive nella disponibilità dei detenuti. Più soggetti ristretti sono risultati inoltre avere la disponibilità di routers per collegarsi ad internet, e più detenuti gestiscono profili TikTok. Riguardo alla droga, è emerso che per introdurla sono state utilizzate anche fionde, frecce, droni e martelli. Per la procura sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenze al carcere. E veniamo agli eventi alluvionali dello scorso anno nella zona della Alta Toscana, dell'Alto Mugello, di Marradi in particolare. Ieri c'è stato un evento pubblico di presentazione al Teatro degli Animosi del report sugli interventi finora effettuati dopo gli eventi calamitosi che 12 mesi fa colpirono appunto l'Alto Mugello. Sentiamo il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti.
Talvolta non si comprende fino in fondo quello che sta ancora succedendo, di spiegare e raccontare che quello che è capitato in questi ultimi 2 anni è qualcosa di purtroppo straordinario, cui effetti porteremo dietro ancora per anni, perché nella speranza di poter ricostruire quanto è stato danneggiato. Si parla in 2 anni un comune che ha un bilancio di parte investimenti di 2 milioni di euro, di lavori di sommorgenza attorno agli 11 milioni di euro e di 50 milioni circa di ricostruzione in 2 anni. Quindi capite bene la portata per un piccolo comune come il nostro, che cosa può voler dire. È stato un momento di confronto nel quale poi sono emerse anche delle richieste, l'esigenza di fare prevenzione sul dissesto idrogeologico, la richiesta di fare di Marradi una zona franca urbana e di una legge straordinaria sui territori di confine, perché tanti sono stati i casi e tanti continuano a essere i casi dove non si può investire in questi territori, perché territori di confine, quindi con legislazioni diverse.
Boom di giovani agricoltori in Toscana. Negli ultimi 3 anni infatti sono nate oltre 1000 nuove imprese under 40, oggi più di 3600 ragazzi guidano aziende agricole nella regione, un modello sempre più innovativo, multifunzionale tra agriturismi, energie rinnovabili, didattica rurale e agricoltura sociale, numeri che spiccano nel confronto col dato nazionale, dove solo il 9% dei giovani, pensate, prenderebbe in considerazione un lavoro in agricoltura. Il servizio di Sandra Salvato.
C'è un'Italia agricola che fatica ad attrarre i giovani e un'altra, in Toscana, che invece cresce e sperimenta nuovi modelli. È il doppio volto che emerge dal confronto tra i dati nazionali diffusi da CIA Agricoltori Italiani e quelli presentati da Coldiretti Toscana. A livello nazionale solo il 9% dei giovani prenderebbe in considerazione un lavoro in agricoltura. Pesano le difficoltà economiche, la burocrazia, i tagli ai fondi europei e l'incertezza sul futuro del settore. Secondo CIA, tra studenti, disoccupati e NEET, i ragazzi preferiscono orientarsi verso attraverso comunicazione digitale. Eppure l'agricoltura continua a essere percepita come strategica per la tutela del territorio e del Made in Italy. E infatti in Toscana il quadro cambia. Negli ultimi 3 anni sono nate oltre 1000 nuove imprese agricole guidate da Under 40, più di 300 soltanto nell'ultimo anno. Oggi sono oltre 3600 i giovani alla guida di aziende agricole nella regione, un risultato sostenuto anche dai bandi regionali per il primo insediamento con contributi fino a 100.000 euro. Ma cambiare soprattutto il modello di impresa agricola, non solo coltivazioni tradizionali, agriturismi, energie rinnovabili, didattica rurale e agricoltura sociale. È il caso dell'azienda Semi dal Cuore, dove gli alpaca diventano protagonisti di attività di pet therapy, oppure dei fratelli Raffaelli nel Pisano, che hanno trasformato una ricetta della nonna in un progetto imprenditoriale basato sull'elisir di rose. Segnali che raccontano una Toscana agricola giovane, multifunzionale e innovativa, capace di attrarre nuove generazioni e trasformare il ritorno alla terra in una concreta opportunità di lavoro e sviluppo per le aree interne.
Il mercato agricolo di Campagna Amica di Porta San Frediano diventa sempre più uno spazio di comunità e servizi per le famiglie. Inaugurato oggi, infatti, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il Baby Pit Stop UNICEF, un'area protetta, attrezzata e accogliente, ospitata all'interno degli spazi del più grande mercato Coldiretti in Toscana. Sentiamo Presidente Coldiretti Toscana Letizia Cesani, la referente UNICEF.
La missione di questo mercato dalla sua apertura l'abbiamo sempre immaginata come parte integrante della comunità della città, e quindi essere qui non solo come un negozio di prossimità, non solo portando l'esperienza delle eccellenze agroalimentari regionali in città, ma anche come il luogo della cultura. Abbiamo inaugurato una libreria insieme alla Giunta Edizione la settimana scorsa, e oggi, aprendo questo spazio protetto, il Baby Fit Stop insieme all'UNICEF, è davvero un momento in cui si rende visibile plasticamente questa comunione tra l'agricoltura, la campagna e la città al servizio davvero del cittadino.
Mi chiamo Elise Chapin e sono del programma Insieme per l'allattamento del Comitato Italiano per l'UNICEF. È un'iniziativa nata su un'idea della Lecce League, un'associazione di volontariato che abbiamo promosso fra le strutture pubbliche e quindi anche negli ospedali, nei consultori, ai comuni. Richiede poco, perché qui abbiamo uno spazio bellissimo, però in realtà basterebbe anche un posto a sedere, un fasciatoio per le famiglie, e a Firenze ne abbiamo tantissime nelle biblioteche comunali, c'è anche agli Uffizi, poi il primo nel mercato contadino. Assolutamente è una cosa molto innovativa, ma anche questo spazio stesso è una cosa molto bella da valorizzare.
A proposito di commercio, commercio di prossimità in particolare, la Toscana tra il 2015 e il 2025 ha perso 7.149 negozi. Il totale l'anno scorso erano poco più di 81.000 esercizi attivi contro gli oltre 88.300 del 2015. In questi 10 anni è però cresciuto il numero degli addetti, che sono aumentati di circa il 20%, pari ad oltre 30.900 unità, risultando nel 2025 complessivamente 190.500. Questo quanto emerge dall'Osservatorio Reciprocità e Commercio Locale realizzato da Nomisma in collaborazione con percorsi di Seconda Welfare, secondo il quale il commercio di prossimità resta comunque centrale per il sostegno all'economia locale. Vento forte che soffia sulla Versilia da ieri ha causato qualche problema agli stabilimenti balneari. A Viareggio i bagni Vespucci, Bengasi, Derna, Sorriso, La Pulce, sulla passeggiata hanno avuto diversi ombrelloni a terra, tetti delle tende volati per decine di metri, spiaggia spazzata via per decine di metri. Situazione analoga anche in qualche altro stabilimento della Versilia. Balneari e bagni già al lavoro dalle prime luci del giorno per risistemare le spiagge in vista del weekend e anche dell'arrivo della carovana del Giro d'Italia. Siamo per l'appunto alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni localmente a carattere temporalesco, in particolare nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle zone centro-meridionali, venti moderati occidentali con rinforzi lungo la costa e mari mossi o molto mossi. Le temperature sono in calo nei valori massimi, ancora su valori ben inferiori alla media del periodo. Sono le 13 in punto, l'edizione di metà giornata del GR termina qui, l'informazione locale ritorna con la Newsline serale a partire 18:45. Grazie a stato Gianni Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado dalle 16. Giustina Terenzi con Bravo chi ascolta. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.